Focus Economia. Con Valeria De Rosa.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:09. Rispondo subito a un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666. Oggi ci vorrebbe una sinfonia di gufi. E già, oggi la giornata sui mercati è davvero nera, ma io non farò sentire nessun gufo perché quello è un copyright di Sebastiano Barisoni e quindi io mi astengo. Basta però la situazione da sola perché è veramente un rosso profondo quello che si vive oggi sui mercati in questo momento. Parigi cede il 3,71%, Francoforte il 2,95%, Londra il 3,15%, in America il Dow Jones cede il 2,02%, il Nasdaq l'1,31%. Gli americani vanno meglio dell'Europa, a Milano il MIBTEL cede il 3,31%, l'S&P MIB il 3,51%. Tutto questo provocato dal terremoto Lehman Brothers. Crollo, fallimento, richiesta della missione al Chapter 11, amministrazione controllata per la quarta banca d'affari statunitense, quella che era la quarta banca d'affari statunitense. Ne parleremo nel corso di tutta la puntata, prima cercando di capire qualcosa di più sul fronte degli Stati Uniti con un collegamento con Mario Platero, e poi invece nella seconda parte del programma cercheremo di capire anche quanto sta succedendo in Europa, quanto succederà in Italia anche dopo il crollo di Lehman Brothers, e lo faremo con il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. Parleremo oggi anche di Alitalia perché ci sono importanti novità, una convocazione per questa sera per CGIL, CISL, UIL e UGL per firmare l'accordo con la compagnia aerea italiana, però già si sono fatti sentire gli autonomi piloti e gli assistenti di volo che non sono stati convocati e che non sarebbero stati messi al corrente di tutto l'accordo. Resta molto forte il nodo contratti, ma ne parleremo via via nel corso della puntata di Focus, e poi ovviamente come ogni giorno l'approfondimento sull'S&P MIB per capire come si sono mossi i titoli italiani. A dire il vero, oggi si sono mossi quasi tutti in una sola direzione, ovvero quella del rosso, quindi il segno meno, e poi tutte le altre notizie in breve che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Cominciamo dal petrolio. Petrolio in calo in questa giornata, apertura a New York in calo appunto del 4,6% a $96.54 al barile. Scende anche il Brent sotto i $95 ai minimi dal febbraio scorso. In Italia con l'inflazione, inflazione al 4,1% ad agosto, lo stesso livello di luglio e ai massimi dal giugno del 1996. Questo è quanto comunica l'Istat, che ha rivisto la stima provvisoria che dava l'inflazione in discesa, anche se di poco, comunque al 4%. Rispetto a giugno la variazione congiunturale dei prezzi al consumo è stata dello 0,1%. Per quanto riguarda l'inflazione, persistono le tensioni sui prezzi di pane e pasta. Ad agosto, in base alle rilevazioni Istat, il prezzo del pane è cresciuto del 12,2% rispetto ad agosto 2007. Quello della pasta è salito del 25%, con particolare intensità per la pasta di semola di grano duro, dove il rincaro è stato di oltre il 35%. In lieve calo invece i carburanti, con la Verde che registra un incremento annuo del 10,5%. Contro il 13,1% di luglio. Il gasolio sale del 23,8% sull'anno contro un più 31,4% di luglio. Lo dicevamo qualche istante fa, ci sono novità sul fronte Alitalia, convocazione per questa sera a Palazzo Chigi dei leader di CGIL, CISL, UIL e UGL per la firma dell'accordo con la compagnia aerea italiana, quindi con la CAI, che darebbe il via libera all'operazione di salvataggio della compagnia aerea. Da questa convocazione però sono stati ancora una volta esclusi i piloti e assistenti di volo, quindi i rispettivi sindacati sindacati e qualche minuto fa i piloti proprio hanno chiesto una convocazione al governo, si stanno organizzando anche in una manifestazione che volge alla volta di Palazzo Chigi, ci collegheremo poi nel corso del programma con Vincenzo Miglietta per capire proprio sul posto che cosa sta succedendo. Il nodo grande alla base di questo accordo è quello dei contratti. Con l'accordo quadro su Alitalia è stato messo un punto fermo, tuttavia il problema ancora consistente che potrebbe non essere risolto, se non risolto far fallire l'iniziativa, è quella del nuovo contratto di lavoro. Questo è quanto ha detto il ministro del lavoro Sacconi, sentiamolo.
È stato quantomeno messo un punto fermo, le grandi confederazioni sindacali hanno condiviso il piano industriale, gli esuberi occupazionali cosiddetti, coloro che dovranno essere ricollocati altrove, sono circa 3.000, per essi il sistema di protezione che è stato individuato è molto robusto, il problema ancora consistente che potrebbe, se non risolto, far fallire l'iniziativa è quello del nuovo contratto di lavoro, del nuovo contratto aziendale per il quale tanto si è trattato ma ancora non si sono raggiunte intese. C'era un'ipotesi da parte dell'azienda soltanto per una parte dei lavoratori di una modifica della struttura della retribuzione che potrebbe a parità di ore determinare una piccola riduzione. Credo che si possa dire che poteva esserci una riduzione del 6-7% a parità di ore, ma la possibilità in realtà di raggiungere lo stesso salario precedente con un aumento di ore di lavoro. Quindi la ricerca non tanto da parte della nuova compagnia, delle proposte della nuova compagnia, della riduzione del salario, quanto di una maggiore produttività a parità di salario.
Questo è quanto ha detto il ministro Sacconi questa mattina a Mattina 5, ma quanto detto vale tuttora nonostante appunto la convocazione di questa sera. Continuiamo a parlare di compagnie aeree perché la tedesca Lufthansa prenderà il controllo del 100% della concorrente belga Brussels Airline, quanto si apprende da un comunicato diffuso oggi. E veniamo a quello che è il tema cardine di tutta la nostra puntata e di tutta la giornata sui mercati finanziari. Il crack di Lehman Brothers affonda anche il dollaro, con l'euro che ritorna in vista di quota 1,45, per l'esattezza in questo momento è 1,4208, ma il massimo toccato è stato 1,4483. Lo yen segna il maggior rialzo da circa 10 anni. Il tasso interbancario denominato in euro sulla scadenza tre mesi si è attestato oggi sul 4,97%, restando così ai massimi da 7 anni. Altra conseguenza della crisi, il differenziale di rendimento fra il Bund tedesco e il BTP decennale è salito ai massimi storici di 70,3 punti base come conseguenza appunto della crisi dei mercati finanziari inasprita dalla bancarotta di Lehman Brothers. L'allargarsi della forbice fra i rendimenti era stata rilevata nelle ultime settimane come conseguenza della sempre maggiore richiesta degli investitori verso titoli del reddito fisso che diano le maggiori garanzie. La panoramica sui mercati l'abbiamo fatta a inizio puntata, in questo momento le perdite, le flessioni dei listini sono tutte oltre i 3 punti percentuali, regge meglio l'America, il Dow Jones cede l'1,99%, il Nasdaq l'1,20%. A Piazza Affari, come però del resto in tutta Europa, i titoli maggiormente sotto pressione sono proprio i titoli finanziari, Unicredit è stata il peggior titolo per gran parte della seduta, in questo momento però il titolo finanziario che cede maggior terreno è la Banca Popolare di Milano che cede il 6,63%, giù anche Fondiaria Sai, giù anche Generali Assicurazioni, Unipol e poi in realtà dobbiamo dire che quasi tutti i titoli sono in rosso, Unicredit ha recuperato in questo momento la flessione è del 3%, unico titolo che guadagna STM che è in progresso dell'1,76%. Si sono ovviamente mosse anche le banche centrali. La Fed ha aumentato a 200 miliardi di dollari l'ammontare delle aste di rifinanziamento con cui presta le banche titoli di Stato americani in cambio di titoli del credito strutturato e ha ampliato la gamma di garanzie accettate a fronte di prestiti per le banche di investimento. È intervenuta anche la Banca Centrale Europea. Trichet ha detto che bisogna mantenere un'allerta straordinaria, una particolare, diciamo noi, attenzione, un'attenzione straordinaria sui mercati proprio perché ci troviamo in un momento molto particolare. E l'asta della BCE è stata di 30 miliardi di euro, questo l'importo assegnato nella Banca Centrale Europea nell'asta straordinaria odierna di durata un giorno. Intervenuta anche la Banca d'Inghilterra che ha rifinanziato il mercato con 5 miliardi. Alcune dichiarazioni su questa crisi. Il Fondo Monetario Internazionale non è sorpreso dell'impatto della crisi del credito culminata con il fallimento di Lehman Brothers e ritiene che ci saranno altre conseguenze. L'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan, ha detto che l'attuale crisi finanziaria è la più grave da 50 anni e forse da un secolo a questa parte. Siamo collegati in diretta con Mario Platero da New York. Buonasera Mario, benvenuto.
Buonasera, buonasera.
Allora Mario, tu condividi le parole di Greenspan, questa è la più grave crisi da 50 anni a questa parte, forse la più grave crisi del secolo?
Io direi che forse è la più grave crisi del secolo, nel senso che bisogna risalire a oltre 100 anni fa per ritrovare una situazione simile dal punto di vista storico, in cui banche importanti hanno cominciato a crollare a catena, in cui si è cercato di organizzare un salvataggio, ricordiamolo, allora non c'era neanche la Federal Reserve, intervenne John Pierpont Morgan, che era stato il fondatore della JP Morgan, quella che oggi è la JP Morgan Chase, e quindi furono i banchieri stessi che a un certo punto decisero di salvarsi. Ecco, quindi è un po', devo dirti, come essere così nel mezzo delle pagine di storia, purtroppo di una storia brutta, di una storia negativa, di una storia che ha anche un risvolto umano, perché a pochi isolati da noi, dal nostro ufficio, ci sono i quartieri generali di Lehman Brothers e abbiamo visto code di persone uscire con le loro casse perché ormai già da stamattina non hanno più il posto di lavoro, le interruzioni qui, come i nostri ascoltatori sapranno, sono immediate, non si perde tempo a discutere, arriva la lettera di licenziamento e si è fuori immediatamente, quindi c'è anche questo aspetto che riguarda la città di New York, una città che poggia per gran parte sull'economia finanziaria e che si ritrova con ondate di licenziamento che riguardano non soltanto Lehman, ma che riguarderanno anche Merrill Lynch. Ricapitolando, tutti i nostri ascoltatori sanno quello che è successo, ma la chiusura di Lehman, l'amministrazione controllata, il fallimento del negoziato con Barclays Bank che doveva in qualche modo salvarla, la paura di Merrill Lynch che aveva già perso il 18-20% venerdì scorso e che ha scelto immediatamente di trovare un cavaliere bianco e si è gettata nelle braccia di Bank of America, i timori per AIG, il più grosso gruppo assicuratore americano che questa mattina sta perdendo un altro 40%, il piano di ristrutturazione annunciato ovviamente non era credibile e in tutto questo negoziati frenetici ai massimi livelli, il ministro del tesoro, il presidente della Fed, i capi delle più grandi banche americane e mondiali, tutti riuniti a New York, ai quartieri generali della Fed di New York per cercare una soluzione. Ecco, in tutto questo che così è un polpettone enorme, ciascuna notizia avrebbe costituito di per sé una notizia straordinaria in tempi normali, il fatto che capiti tutto insieme crea una sorta di uragano in cui si resta un po' stupefatti a cercare di capire davvero quel che succede. Ecco, in mezzo a questo uragano emergono due punti fermi: la decisione del governo americano di smettere di intervenire per dare garanzie, aiuti federali per il salvataggio delle banche in difficoltà.
Sì.
E quindi questo è un punto fermo ed è un punto di svolta, e quindi il moral hazard, una decisione che ha anche dei risvolti politici per le elezioni non di poco conto, e la scommessa da parte delle autorità che tutto sommato con gli strumenti che oggi ci sono, con le misure che sono state prese ieri, con la fusione di Merrill Lynch e Bank of America, beh, forse i mercati non avrebbero poi reagito in modo così negativo, e devo dire così è stato, perché dopo una giornata così che potrebbe incutere terrore,
sì,
e vedere che l'indice Dow Jones perde poco più del 2%,
esatto,
direi che forse quella manovra ha funzionato.
E comunque perde meno dei listini europei. Mario, a proposito dei licenziamenti, giustamente tu sottolineavi, ci sono anche già le foto su internet dei dipendenti di Lehman Brothers che vanno via con i loro scatoloni. Dobbiamo dire che licenziamenti ce ne sono, ce ne saranno anche in Europa, 6.000 dipendenti in tutta Europa, comprese le sedi italiane, quindi Milano e Roma, i licenziamenti sono operativi da oggi, quindi una situazione difficile anche per chi proprio la vive all'interno. Dicevi tu due punti su cui focalizzare la propria attenzione. Uno di questi è il diverso atteggiamento del governo americano, del tesoro. Perché secondo te è arrivata questa inversione, questa decisione diversa rispetto a quanto fatto questa primavera e anche qualche settimana fa proprio con Fannie Mae e Freddie Mac? Perché con Lehman Brothers il governo non ha voluto dare garanzie?
Beh, perché c'è stata, una messa a punto progressiva per la gestione di questa crisi sistemica, e occorre dare credito al governo americano di aver gestito l'intera crisi in modo graduale e costruendo di volta in volta nuove strutture, nuovi punti di sfogo su cui evitare che ci potessero essere delle crisi peggiori. E dunque, se ripercorriamo quel che è successo, la crisi comincia col subprime circa un anno e mezzo fa, quando questi prestiti immobiliari ad altissimo rischio improvvisamente esplodono. La Fed è intervenuta immediatamente, e quindi ecco l'intervento dello Stato, con una riduzione aggressiva dei tassi di interesse. Dopodiché ci sono stati i problemi di Bear Stearns, ma nel frattempo il Congresso aveva messo a punto un pacchetto di oltre 100 miliardi di dollari per aiutare coloro in difficoltà, pacchetto che è stato approvato, e di nuovo dunque l'intervento del governo. Poi c'è stata la questione Bear Stearns, e in quel caso il Tesoro americano ha dato una garanzia di 30 miliardi di dollari per incoraggiare JP Morgan a comprarsela, e quindi si è passata anche la crisi Bear Stearns. E subito dopo la Fed ha aperto i suoi sportelli anche alle banche d'affari e ha aumentato i limiti d'ingresso e ha facilitato anche la presentazione di documenti, di carte, di obbligazioni che forse non avevano la qualità che prima sarebbe stata richiesta. Quindi ecco che siamo entrati a questo punto già in una quinta fase in cui la Fed apre gli sportelli.
Sì.
Dopo questo periodo arriviamo alla crisi dei due colossi, Fannie Mae e Freddie Mac. Ecco, i due colossi non potevano essere abbandonati a se stessi, e quindi il governo li ha nazionalizzati. È stata l'operazione più grossa, più importante, non sappiamo ancora quanto costerà, però è stata anche l'operazione con cui il Tesoro e il governo americano hanno detto basta. Abbiamo aperto gli sportelli della Fed, abbiamo tolto i punti più fragili, abbiamo salvato Fannie Mae e Freddie Mac che per il sistema avrebbero potuto comportare dei problemi, abbiamo fatto un pacchetto di stimoli passato dal Congresso. A questo punto banche dovete essere voi a organizzare.
In grado.
Su questo, le banche hanno tentennato, Barclays se n'è andata, e quindi purtroppo Lehman è la prima che è rimasta poi col cerino in mano.
Ecco, diciamo che questo è una sorta di punto di rottura, comunque di una sorta di ricominciare da capo. Qualche istante fa ha parlato anche il presidente Bush, ha detto l'economia è robusta, può sostenere la situazione, stiamo cercando di ridurre le turbolenze sui mercati. Quanto è robusta, secondo te, Mario, l'economia per sostenere la situazione? Perché a questo punto non sappiamo che cosa succederà se Lehman è l'ultimo caso, che cosa succederà anche alle altre banche d'affari.
Ma dunque, il fatto per ora positivo in questo quadro così scoraggiante è che la crisi di borsa è per ora limitata soprattutto al comparto finanziario. Non c'è stato ancora un contagio agli altri settori,
sì,
ed è questo, ovviamente, a questo punto il pericolo più grave, e cioè che questa crisi si estenda, vada a toccare altri settori, abbia ripercussioni poi sull'economia reale, e quindi il 2009 si trasformerà in un anno di grave recessione. Questo è lo scenario peggiore che tutti cercano di evitare. Con l'intervento del governo sul Moral Hazard e con il dire, beh, a questo punto secondo noi il mercato può fare da sé, si dà un messaggio tutto sommato di forza, si dà un messaggio in cui si dice, vabbè, forse stiamo quasi per risolvere la questione del comparto finanziario, ci saranno ancora uno o due fallimenti, ci saranno ancora uno o due casi gravi. Abbiamo visto che con Lehman non c'è stato un pericolo sistemico, perché il pericolo sistemico derivava davvero da Freddie Mac e Fannie Mae.
Sì.
E dunque, se fallirà un'altra banca o un'altra ancora, beh, pazienza, avranno perso il posto 10, 15, 20 mila persone, però l'economia americana è un'economia che crea e toglie 100, 150, 200 mila posti di lavoro al mese con una facilità straordinaria.
Certo.
E dunque non sono i 50, i 100 mila posti di lavoro perduti nel comparto di Wall Street che andranno a pesare sull'economia americana, andrà a pesare un'eventuale recessione e la perdita di milioni di posti di lavoro se le cose,
certo,
non dovessero andare come si aspetta.
Ovviamente noi facciamo questi discorsi anche con un certo cinismo, ma diciamo, per i numeri dell'economia americana questo ci sta anche, non ce ne voglia chi ovviamente con grossa difficoltà oggi si trova a non più lavorare in questo tipo di aziende. Grazie a Mario Plataro in collegamento da New York, grazie a lui per essere intervenuto, e noi siamo in collegamento telefonico con il dottor Angelo Drusiani, responsabile investimenti Banca Albertini SIS. Buongiorno e benvenuto anche a lei, anzi
grazie,
buon pomeriggio.
Grazie molto.
Allora, io subito le giro una domanda che ci stanno facendo i nostri ascoltatori al 349-238-6666. Come mai i listini europei stanno perdendo più di quelli statunitensi?
La risposta secondo me sta nell'atteggiamento delle banche centrali. Quella americana è molto elastica ed ha aiutato i mercati al di là del tasso di inflazione a cui guardava con un'attenzione molto minore rispetto a quello con cui guarda la Banca Centrale Europea. Viceversa, da noi c'è il timore che di fronte a una situazione di grave crisi, come si sta verificando nel sistema finanziario americano, potrebbero non esserci supporti da parte della Banca Centrale Europea con gravi ripercussioni non solo sul sistema finanziario, ma sull'intero sistema economico.
Senta, dottor Drusiani, domani c'è grossa attesa per quanto farà la Fed. Cosa si scommette sui tassi?
La maggior parte degli osservatori ritiene che sui tassi non interverrà, che rimarranno al 2%. Io però non mi meraviglierei che la Banca Centrale Americana decidesse di ridurre di 25 centesimi di punto il tasso di riferimento per aiutare ancora una volta il sistema finanziario, come ha fatto peraltro fino ad oggi, perché il calo del tasso di riferimento dal 4 al 2% è dovuto soprattutto alla necessità di aiutare il sistema finanziario americano che ha attraversato e attraversa una crisi abbastanza importante. Credo che se questa situazione si verificasse, poi anche la BCE, gioco forza, potrebbe abbandonare quella linea di rigidità che ha nei confronti dei tassi ufficiali, dimenticando per un attimo che la vera missione è quella di combattere l'inflazione in una fase in cui i mercati, insomma, vanno molto molto male.
E chissà se la BCE, come dire, per una volta almeno dimenticasse qual è la sua missione fondamentale. Dottor Drusiani, in apertura di programma abbiamo dato la notizia relativa al differenziale di rendimento tra il Bund tedesco e i BTP decennale, e che è salito ai massimi storici, 70,3 punti base, questo perché appunto gli investitori volano verso i titoli di reddito fisso che danno le maggiori garanzie. Secondo lei, per quanto si protrarrà ancora questa situazione, visto che non è la prima volta che il differenziale tra il Bund tedesco e i BTP decennali si allarga così tanto e quindi, diciamo così, gli investitori un po' fuggono da noi?
Questa situazione si verifica ogni volta in cui i mercati attraversano una crisi violenta. L'effetto flight to quality generalmente lo si intende per il passaggio della liquidità dai mercati azionari a quelli obbligazionari, però esiste anche un effetto flight to quality all'interno degli stessi mercati obbligazionari, e in questo caso fa riferimento alle società e ai titoli di Stato che hanno un rating inferiore. Di conseguenza c'è una ricerca abbastanza importante degli emittenti pubblici che godono della AAA come la Germania. E in questo caso molti investitori finiscono per rivolgersi a questa tipologia di titoli, abbandonando i titoli di Stato italiano, ahimè, con gravi dispiacere nostro, anche se è vero che chi ne compra adesso gode di un rendimento molto alto, però sa, al tempo stesso vedersi così declassati non piace molto. Credo poi che una parte della situazione negativa possa dipendere anche dalle vicende che stanno travagliando tipo l'Italia, che potrebbero fare pensare ad un incremento ulteriore del debito pubblico.
Certo.
E che questo investitore internazionale non è che piace proprio tantissimo.
Lo immaginiamo. Dottor Drusiani, l'ultima domanda che le voglio fare è relativa alle obbligazioni Lehman Brothers, ma solo perché ci sono molti ascoltatori che ci chiedono che cosa succederà adesso alle obbligazioni Lehman Brothers, visto che sono titolari di obbligazioni Lehman Brothers. Ricordiamo che sono più o meno 157 miliardi l'esposizione di Lehman Brothers verso gli obbligazionisti, 155-157 circa.
Intanto bisogna precisare che da oggi le obbligazioni vengono trattate prive del tasso, del ratio di interesse, cioè l'interesse non viene più calcolato, viene pagato solo il corso secco e basta.
Sì.
I mercati fanno finta, fra virgolette, di quotare dei prezzi, in realtà i prezzi non esistono, sono prezzi nominali e nessuno in questo momento li sta scambiando tipologie di questi titoli. Il rischio è che se effettivamente la Lehman Brothers andrà verso il default, anche questi titoli rischieranno di avere delle quotazioni vicine allo zero, anche se in teoria, guardando adesso i mercati, si vedono dei prezzi che oscillano tra 50 e 60, però difficilmente si realizzerebbero vendendoli sul mercato, perché nessuno ovviamente li comprerebbe in questa fase, aspettano, chi è disposto a comprare aspetta che le quotazioni scendano ancora, per valutare ciò che accadrà. Sicuramente se dovessero andare in default, situazione che non è ancora certa che accada, il prezzo sarebbe molto vicino allo zero. Di conseguenza, se qualcuno ha una fetta modesta di questi titoli, può aspettare per vedere che se qualcuno interviene tenti di salvare la Lehman all'ultimo momento. Viceversa, se la posizione è importante, secondo me bisognerebbe tentare di vendere sul mercato almeno una fetta per evitare di avere in portafoglio un titolo che tende a valere
zero,
come è accaduto sulle azioni, peraltro.
Certo, anche perché comunque dobbiamo ricordare che prima ci sono eventualmente poi i creditori privilegiati e poi tutto il resto. Grazie al dottor Angelo Drusiani, responsabile investimenti Banca Albertini SIS, per essere stato con noi e per averci spiegato qualche aspetto più tecnico della giornata di oggi. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Ecco il progetto richiesto. 100 pagine stampate a colori, formato opuscolo e fotocopiate in 150 copie colori.
È il progetto più bello che abbia mai visto.
Ma se non l'ha neanche letto?
Guardi che colori e la perfezione delle copie, poi. Sembrano gli originali. Sarà costato una fortuna.
Assolutamente no.
Ora ricordo, con i sistemi colore Kyocera, stampe e copie sono ancora più convenienti.
Kyocera, la massima affidabilità per il document management. Count on us. Info 895 0075, o www.kyoceramita.it.
Quando sono con lei mi sento sempre al sicuro.
Tutta la famiglia è più serena.
Il mondo intero sembra rassicurato al suo passaggio.
Dalla regia di Casa Honda, l'ultimo capolavoro di tecnologia e sicurezza. Nuova Honda Accord, con un cast d'eccezione. CMBS, il sistema che segnala il rischio di collisione. LKS, il sistema attivo sullo sterzo che mantiene l'auto al centro della corsia. E i motori ID.TECH conformi alla normativa Euro 5. Scoprite le versioni berline e tourer nella settimana Accord dal 15 al 20 settembre.
Attenzione, la grande migrazione è cominciata. Anche quest'anno scendono a milione da nord a sud e fanno il nido in casa di ogni famiglia. Controllate in cassetta postale.
È arrivato il nuovo catalogo IKEA 2009. Mille nuove idee per creare una casa tutta a modo vostro. Nuovo catalogo IKEA 2009. La stagione delle idee è cominciata.
Vi è sfuggito? Prendetelo al negozio IKEA con la rete al sito ikea.it o con retino in edicola.
IKEA, qualità al miglior prezzo.
Assicurazioni Aviva. Con il sole o col maltempo da 300 anni prevede per voi un futuro più sereno.
Vi presenta... Che tempo fa? Previsioni a cura del Centro Epson Meteo.
Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. L'intensa perturbazione che ha raggiunto nel fine settimana l'Italia si sta ora allontanando lentamente verso i Balcani. Il tempo quindi è destinato a migliorare un po' in tutta Italia. Già oggi il tempo è migliorato soprattutto nelle regioni di nord-ovest. Domani il miglioramento si estenderà a gran parte delle regioni settentrionali, al medio versante tirrenico e anche alla Sardegna. Da segnalare ancora una moderata nuvolosità un po' lungo tutto il versante adriatico della Penisola. penisola e all'estremo sud, con delle piogge però che bagneranno soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, mentre nel resto del versante adriatico il rischio di fenomeni sarà decisamente più basso. Per quanto riguarda le temperature, rimaniamo ancora al di sotto delle medie stagionali al centro-nord e anche sulla Puglia, valori che tornano ad avvicinarsi alle medie stagionali in Sardegna, Sicilia e Calabria, con ancora delle punte che toccheranno i 26-27 gradi. Infine segnaliamo che domani sarà una giornata ventosa al centro-sud perché soffieranno venti moderati dai quadranti settentrionali. E con questo è tutto, ancora una buona serata agli ascoltatori di Radio 24.
Oggi tutti parlano di risparmio, ma solo Opel mette il risparmio alla portata di tutti, fin dal primo giorno e senza rinunce sulla qualità. Con consumi da 26 km al litro, ecodiesel allo stesso prezzo del benzina e in più ecoincentivi senza vincoli. Solo Opel ti offre tutto questo e lo rende accessibile a tutti da 90 euro al mese. Tag massimo 9 e 12. Solo con Opel il vero risparmio è per tutti. Sabato e domenica dai concessionari Opel.
Professionista, perché ti lamenti? Arrivano tardi gli aggiornamenti. Combatti lo stress, non fasciarti la testa. Scegli Zucchetti e inizia la festa. E tu, azienda, cosa c'è che non va? Cala la produttività? Se i software che usi non rendono molto, scegli Zucchetti, il problema è risolto. Ascoltare il cliente è la soluzione. È questo che fanno le nostre persone. Un mix vincente di cervello e passione. www.zucchetti.it per scoprire il meglio dell'IT.
Zucchetti, software e hardware per aziende, professionisti e pubblica amministrazione ad altissime prestazioni.
Salve, sono l'antropologo Erminio Valladori, sempre sul campo per studiare la tribù Linear. È facile riconoscere quelli della tribù Linear nel loro ambiente naturale, l'automobile. Si distinguono per l'aria serena e soddisfatta. Del resto, se voi poteste risparmiare fino al 40% sulla polizza auto con il prezzo bloccato per 2 anni, che aria avreste?
Per un preventivo gratuito vai su linear.it o chiama l'800-112233. Linear, assicurazione. In linea con te.
Focus Economia.
Le 17:40, prima di tutto qualche ulteriore spiegazione a chi ci scrive. 349-238-6666 per i vostri sms. Chi ha molte obbligazioni, chi comunque detiene delle obbligazioni Lehman Brothers? Prima il dottor Drusiani ci ha spiegato che chi ha una piccola esposizione, a chi ha una piccola esposizione conviene aspettare per vedere davvero che cosa succederà alla fine di tutta questa vicenda, ma chi ha un'esposizione piuttosto sostenuta è meglio che venda anche a qualsiasi prezzo per cercare di rientrare almeno in parte. Ricordiamo che l'esposizione verso gli obbligazionisti della Lehman Brothers è di oltre 155 miliardi di dollari. A chi ci scrive, bisogna togliere tutti i nostri risparmi dalle banche? No, non siamo così catastrofici e non vogliamo dare questo allarme così generalizzato, anche perché in Italia non abbiamo banche solo di investimento, anche Mediobanca ha aperto sportelli al pubblico, abbiamo banche che si occupano anche di retail e quindi le garanzie sono maggiori e infatti non è successo quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Adesso però la nostra attenzione viene rivolta alla giornata a Piazza Affari. In collegamento il collega di Radiocor, Andrea Fontana. Buonasera Andrea, benvenuto.
Buonasera, grazie a tutti gli ascoltatori.
Allora, diciamo che tanto per cominciare il commento di oggi è abbastanza semplice perché quasi tutti i titoli sono in negativo, a parte STM, quindi diciamo pressione un po' su tutti, anche se sicuramente su alcuni settori, lo dicevamo in apertura, la pressione è stata più forte rispetto ad altri.
Sì, certamente diciamo così l'uragano Lehman Brothers e poi la notizia delle difficoltà di un altro istituto di riassicurazione americano IG e il salvataggio in extremis di Merrill Lynch operato da Bank of America hanno aumentato la pressione soprattutto sui titoli bancari e assicurativi. Chi ha pagato di più è stata la Francia. Tant'è vero che pochi minuti fa è intervenuta addirittura la Federazione Bancaria Francese per dire che gli istituti francesi sono solidi, ma durante la giornata sono emerse le esposizioni di alcuni istituti francesi, in particolare dell'assicurativo AXA o di Dexia verso Lehman Brothers. Questo ha permesso, ha fatto sì che i titoli degli istituti di credito francesi perdessero oltre il 10% in media e che proprio Parigi chiudesse come come la piazza peggiore. Gli istituti finanziari italiani sono stati altrettanto penalizzati, ma non nella stessa forma, insomma.
Oltre ai finanziari, oggi sotto pressione anche i titoli legati al petrolio.
Sì, la sbandata un po' delle piazze finanziarie ha accelerato quello che è stato il ribasso del prezzo del greggio, che il cui contratto di riferimento a New York tratta intorno ai $96 attualmente, e questo ha permesso di prendere benefici in maniera consistente sul settore petrolifero. Va detto in particolare che sul listino italiano hanno pagato soprattutto Saipem, Eni e Tenaris, complice anche uno studio di Morgan Stanley che esprimeva giudizio negativo e quindi di vendere su alcuni settori del comparto petrolifero, in particolare quello dei servizi petroliferi. Ecco perché Saipem è stata peggiore, ha perso oltre il 5%, è andata male anche Tenaris, il cui amministratore delegato Paolo Rocca questa mattina, incontrato la comunità finanziaria, ha parlato di un terzo trimestre molto debole, ha escluso nuove acquisizioni, in particolare ha escluso i rumors che davano Tenaris interessata alla francese Vallourec.
In mattinata, Andrea, si era mantenuto in positivo solo il titolo Telecom Italia, che invece poi ha chiuso la seduta con una flessione del 3,23%, però c'erano state delle motivazioni particolari legate all'andamento della mattinata.
Sì, diciamo con un ritorno di ottimismo da parte di Morgan Stanley proprio sul titolo Telecom Italia. Gli analisti hanno sottolineato come in particolare il mercato italiano sia meno esposto a una guerra di prezzi per quanto riguarda la telefonia mobile rispetto ai corrispondenti mercati europei, e per questo motivo e anche per i ribassi che il titolo ha subito con le incertezze relative all'andamento industriale nell'ultimo periodo, il broker ha consigliato di aumentare l'esposizione sul titolo, quindi di acquistare, preferendo in particolare i titoli risparmio. Ecco perché, come tu ricordavi, nella prima parte della mattinata Telecom Italia è riuscita un po' a distinguersi positivamente rispetto all'andamento dei listini, poi nel pomeriggio è stata un po' travolta anche dall'andamento del mercato americano e dal peggioramento un po' delle borse.
Andrea, ti chiedo un istante di pazienza perché dobbiamo dare la linea alle informazioni per chi è in viaggio.
www.ecopolis09.it. Chi pensa sostenibile si incontra alla Fiera di Roma.
Vi presenta Che strada fa?
Per problemi tecnici all'interno del tunnel è al momento chiuso in entrambe le direzioni il traforo del Fréjus. I mezzi pesanti in viaggio sulla 32 Torino-Bardonecchia verso la Francia vengono stoccati alla barriera di Saint-Bertrand. In uscita da Milano un incidente causa code di circa 2 km sulla 7 Milano-Genova tra Piazza Maggi e Assago verso Genova. Un altro incidente causa code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare di Roma tra la Roma-Fiumicino e l'Ardeatina. Sempre alle porte di Roma è invece da poco riaperto al traffico l'innesto sull'autosole in direzione Firenze dalla diramazione Roma-Sud, rimasto a lungo chiuso dopo il ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto nelle prime ore del pomeriggio. Possibili rallentamenti e code per un incidente anche in Toscana sulla statale 1 via Aurelia all'altezza dello svincolo Stagno di Pisa in entrambe le direzioni. Qualche difficoltà per la presenza di cantieri sul tratto lombardo della 4 tra Desenzano e Brescia Est verso Milano e sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso il capoluogo Ligure. E sempre per lavori ricordiamo che fino alle 20 di questa sera resta chiusa la A3 Salerno-Reggio Calabria tra Pulla e Sicignano verso Salerno. Infine in città Roma prosegue la manifestazione che causa la chiusura al traffico di via Veneto tra piazza Barberini e via Bissolati, con conseguenti deviazioni per molte linee di autobus. È tutto, a tra mezz'ora.
Focus Economia.
Ancora in collegamento con il collega di Radio Cor, Andrea Fontana. Andrea, l'ultima domanda su STM, che è l'unico titolo che è riuscito a chiudere con il segno più e anche con un discreto guadagno, l'1,80%.
Sì, per quanto riguarda STM ha piuttosto sorpreso gli operatori questo un andamento diciamo così dai due volti durante la giornata. Il titolo ha seguito l'andamento dei mercati nella prima parte e poi invece è stato oggetto di coperture peraltro con motivi che non siamo riusciti a spiegare, che gli operatori non riescono a giustificare pienamente. Nella seconda parte della giornata ha appunto invertito la rotta rispetto all'andamento dei listini, ha chiuso con un guadagno dell'1,8%. Va ricordato che la giornata di oggi, pur nella bufera appunto innescata a Lehman Brothers, non è stata la peggior giornata di borsa dall'inizio dell'anno, anche se è stata la terza performance negativa per Milano, sia per quanto riguarda l'S&P MIB, sia per quanto riguarda il MIBTEL, perché in un paio di giorni di gennaio, quando iniziava a manifestarsi l'incubo, diciamo così, della recessione degli Stati Uniti, le borse avevano perso oltre il 4% per un paio di sedute, quindi questa è la terza peggior seduta all'inizio.
Diciamo che questo ci conforta, ma non tantissimo. Grazie ad Andrea Fontana, collega di Radiocor, a lui buon lavoro e buona serata. Un sms al 349-238-6666, faccio presente che molte obbligazioni Lehman fino a sabato scorso facevano parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio, in realtà anche fino a questa mattina, perché sul sito di Patti Chiari ancora fino a questa mattina facevano parte delle obbligazioni a basso rischio e anche alcune agenzie di rating hanno atteso tutta la mattina per poi declassare, e questo è sicuramente un problema di trasparenza e di controllo che ha aiutato a determinare tutta questa situazione e del quale forse abbiamo toccato il fondo, e questo è proprio il punto di non ritorno dal quale ricominciare da capo. Adesso però lasciamo da parte per qualche minuto Lehman Brothers e tutta la giornata sui mercati, perché ci colleghiamo con Roma, dove c'è il collega Vincenzo Miglietta, che saluto. Buonasera Vincenzo.
Buonasera ai nostri ascoltatori.
Allora Vincenzo, anche qui fronte all'Italia una situazione molto fluida, la convocazione per questa sera dei sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL, mancano però alcune sigle.
Sì, è così, la situazione resta, come dicevi giustamente, da studio, decisamente molto incerta. All'ottimismo di questa notte, dopo l'intesa su un accordo quadro tra governo e confederali, si è sostituito un certo pessimismo figlio del secco no dei sindacati autonomi all'ipotesi di intesa trovata tra Sacconi e i leader di CGIL, CISL, UIL ed UGL. Piloti ed assistenti di volo hanno atteso una convocazione in via Veneto di fronte al Ministero del Lavoro sin da questa mattina per poter prendere quantomeno atto dell'accordo quadro. Il tavolo non si è però aperto, in questo momento gli autonomi si sono spostati qui davanti a Montecitorio, spingono per essere presente all'incontro che alle 20 vedrà a Palazzo Chigi il Ministro del Lavoro Sacconi ed Epifani, Bonanni, Angeletti e Polverini, chiudere probabilmente anche sulla parte contrattuale. La chiusura non è possibile senza il nostro sì, però minacciato Massimo Notaro, leader dell'Unione Piloti. Allora ascoltiamo le sue parole.
Le ultime novità sono che abbiamo deciso di muoverci da qui e andare a Palazzo Chigi. Se c'è una convocazione anche per gli autonomi, ci spiegheranno che cosa hanno fatto sino ad oggi e perché, senza chi rappresenta i piloti in particolare, e dopodiché decideremo come agire a valle di questo.
Ma a sua sensazione è più facile che ci sia una vostra convocazione o che si vada come ieri sera ad oltranza, passano le ore e poi non, per quanto vi riguarda non succede nulla di importante?
Quello che è successo ieri sera oggi non si potrà ripetere, perché noi ci sposteremo da Palazzo Chigi e andremo via, andremo a fare il nostro lavoro.
Che vuol dire?
Che andremo a fare il nostro lavoro.
Vincenzo, volevamo appunto sapere, il nodo qui poi alla fin fine resta sempre quello del contratto. Da questo punto di vista le posizioni restano sempre così distanti, quindi diciamo il costo dei contratti, quindi la parte sul salario e le ore da lavorare?
Il nodo resta veramente questo qui, ancora dei contratti, è inutile girarci intorno, nonostante le tante dichiarazioni, resta veramente il costo per pilota, per assistente di volo, per addetto al personale di terra. Al momento ci sono stati dei passi in avanti da parte degli acquirenti della compagnia aerea italiana, ma certamente i passi in avanti non soddisfano soprattutto i piloti, che sono disposti a fare sacrifici sul fronte della produttività, ma chiedono che il contratto sostanzialmente sostanzialmente il vecchio contratto sia rimanga a quello, anche se depotenziato, quindi è sì la parte economica, ma soprattutto la parte normativa e le garanzie legate al contratto vigente.
Grazie a Vincenzo Miglietta, staremo a vedere poi se questa sarà davvero la serata conclusiva per la definizione dell'accordo, vedremo che cosa succederà per quanto riguarda le altre sigle sindacali, a lui buon lavoro perché ne ha davvero bisogno, ci sono tante ore che lo attendono ancora purtroppo davanti, e noi però vogliamo farvi ascoltare quanto ha dichiarato quest'oggi il segretario dell'SDL, il sindacato dei lavoratori, Andrea Cavola, al microfono di Francesca Malaguti, il quale ha sostenuto che il commissario straordinario Augusto Fantozzi deve cercare anche altri offerenti per il salvaggio di Alitalia. Sentiamo.
A nostro giudizio il commissario Fantozzi, che peraltro è persona garbatissima, ma non sta facendo quello che prevede la legge Marzano. La legge Marzano gli impone a lui di cercare nuovi acquirenti e non di limitarsi ad aspettare. Non è questo lo spirito della Marzano, e questo lui lo deve fare nell'interesse dei creditori e dei dipendenti. Lui non lo sta facendo, si sta esponendo al rischio di cause miliardarie nei suoi confronti. In una situazione così drammatica bisognerebbe avere il coinvolgimento di tutti i lavoratori rappresentati. Lo trovo anche sbagliato proprio da un punto di vista di raggiungimento dell'obiettivo. Ci sono migliaia di persone che non si sentono tranquille di questa trattativa, che non si riconoscono nelle sigle che stanno portando avanti, e ognuno si assumerà la responsabilità. Provasse il ministro a siglare i contratti con chi non rappresenta quelle categorie, vedremo cosa accadrà, perché la preoccupazione è altissima, ma noi stiamo dando l'indicazione di continuare ad aspettare responsabilmente, di rimanere calmi per vedere l'esito delle prossime ore. Certo che deve essere chiaro che non devono tirare troppo la corda, perché alla fine si spezza.
Questo per quanto riguarda Alitalia. Prima di dare la linea al GR vogliamo darvi la chiusura dei mercati per quanto riguarda l'Europa. I listini chiudono comunque con pesanti flessioni, Parigi c'è del 3,78%, meglio ha fatto Francoforte, meno 2,74%, Londra ha ceduto poco meno di 4 punti percentuali, pesante anche Milano, il MIB dell'inflessione del 3,49%, l'S&P MIB del 3,66%, in questo momento si appesantisce anche il Dow Jones, meno 2,68%, il Nasdaq cede l'1,77%. Noi ci fermiamo, diamo la linea al GR, ma torniamo subito dopo. Le 18:11, ancora insieme, Focus Economia, oggi tema principe e principale di questa giornata, il crollo di Lehman Brothers e la giornata nera sui listini, allora un aggiornamento proprio per quanto riguarda questo lunedì per le borse europee, che hanno bruciato in una seduta 125 miliardi di euro di capitalizzazione a causa proprio dell'ondata di vendite scatenata dal fallimento della banca d'affari statunitense. Ce lo ricordava il collega di Radio Cora Andrea Fontana, questa non è la peggiore giornata per i listini europei dall'inizio dell'anno, è la terza giornata negativa. Diciamo che, come già ricordato prima, la notizia ci conforta, ma non di molto. Adesso andiamo a sentire in breve le notizie di questa giornata. E ricominciamo proprio dal petrolio, ancora in leggero calo rispetto all'apertura che era stata di 96,54 dollari, l'aggiornamento alle 18 era 96,32 dollari al barile. In Italia con l'inflazione al 4,1% ad agosto, lo stesso livello di luglio e i massimi di giugno 1996. Questo è quanto comunica l'Istat, che ha rivisto la stima provvisoria che dava l'inflazione in lieve discesa al 4%. Rispetto a giugno, la variazione congiunturale dei prezzi al consumo è stata dello 0,1%. sempre per quanto riguarda l'inflazione, persistono le tensioni sui prezzi di pane e pasta. Ad agosto, in base alla rilevazione Istat, il prezzo del pane è cresciuto del 12,2% rispetto ad agosto 2007. Quello della pasta è salito del 25%, con particolare intensità per la pasta di semola di grano duro, dove il rincaro è stato del 35,2%. In lieve calo invece i carburanti, con la Verde che registra un incremento annuo del 10,5% contro il 13,1% di luglio. Il gasolio sale del 23,8% sull'anno contro il 31,4% di luglio. E veniamo proprio alla bufera sui mercati. La notizia di oggi: Lehman Brothers chiederà la bancarotta dopo che Barclays e Bank of America hanno abbandonato le trattative per il possibile acquisto della società. Lehman chiederà l'ammissione al Chapter 11, le norme che disciplinano negli Stati Uniti l'amministrazione controllata. Nel rendere nota la propria decisione, Lehman precisa che la richiesta sarà effettuata dalla holding e non includerà nessuna delle due sussidiarie. Il crack di Lehman Brothers ha affondato il dollaro, anche se in questo momento c'è un lieve recupero del biglietto verde sulla moneta unica, 1,41,90 il cambio in questo momento, ma il massimo che ha toccato l'euro sul dollaro oggi è stato 1,44,83. Ha parlato anche il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, il quale ha espresso ottimismo. L'economia americana è robusta e può sostenere gli aggiustamenti dei mercati finanziari. Il presidente ha anche aggiunto che la sua amministrazione sta cercando di ridurre le turbolenze sui mercati e di minimizzare l'impatto di questi sviluppi sull'intera economia. Sono intervenute anche le banche centrali. La Fed ha aumentato a 200 miliardi di dollari l'ammontare delle aste di rifinanziamento con cui presta le banche titoli di Stato americani in cambio di titoli del credito strutturato e ha ampliato la gamma di garanzie accettate a fronte di prestiti per le banche di investimento. Tra l'altro, per quanto riguarda la Fed, gli operatori scommettono su un taglio del costo del denaro domani. Staremo a vedere che cosa deciderà la Federal Reserve. È intervenuta anche la Banca Centrale Europea. Sui mercati internazionali la BCE deve mantenere un'allerta straordinaria, o meglio un'attenzione straordinaria. Questo è quanto ha detto Jean-Claude Trichet, anche perché appunto si tratta di una situazione che non è proprio ordinaria. La BCE ha assegnato in un'asta straordinaria oggi, un'asta straordinaria di durata un giorno, 30 miliardi di euro. È intervenuta anche la Banca d'Inghilterra, in analogia con quanto annunciato anche dalla BCE, ha organizzato un'operazione straordinaria di rifinanziamento del valore di 5 miliardi di sterline dopo il fallimento di Lehman Brothers e l'acquisto di Merrill Lynch da parte di Bank of America. Ultima notizia è quella riguardante le parole di Greenspan. L'ex presidente della Federal Reserve ha detto: l'attuale crisi finanziaria è la più grave da 50 anni a questa parte, forse da un secolo a questa parte. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea. Che strada fa?
Che strada fa?
In uscita da Milano, un incidente tra due auto causa code di 2 km sulla 7 Milano-Genova, tra Piazza Maggi e Assago, verso Genova. In direzione del capoluogo Ligure ci sono code per un incidente anche sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e l'innesto con la A7. Code per un'auto finita fuori strada sulla A14 Adriatica, tra Cattolica e Pesaro, verso Ancona. Un altro incidente, da poco risolto, causa code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare di Roma, tra Via del Mare e Ardeatina. In città a Roma invece prosegue la manifestazione che causa la chiusura al traffico di via Veneto tra piazza Barberini e via Bissolati. I manifestanti si stanno progressivamente spostando verso piazza Montecitorio. Passiamo ai cantieri. Code sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia e rallentamenti sull'autosole tra Orvieto e Attigliano verso Roma e sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova. Sempre per lavori ricordiamo che fino alle 20 di questa sera resta chiusa la A3 Salerno-Reggio Calabria tra Polla e Sicignano verso Salerno. Infine raccomandiamo prudenza a chi viaggia sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Serge e San Gabriele e Colle d'Ara per la nebbia che riduce la visibilità a meno di 70 metri. È tutto, a tra mezz'ora.
Focus Economia.
sempre in diretta, ben ritrovati su Focus Economia. Torniamo a parlare dell'argomento principale di questa giornata e della seduta sui mercati, il crollo di Lehman Brothers. Lo facciamo questa volta con Alessandro Plateroti, capo della finanza del Sole 24 Ore. Buonasera e grazie Alessandro.
Buonasera a voi.
Allora, torniamo, diciamo, proprio sull'elemento principale. Tutti ci aspettavamo alla fin fine questa notizia. Cosa non ha funzionato, Alessandro?
Sì, si potrebbe riassumere dicendo che tutto ciò che ha funzionato questo weekend, ovvero la collaborazione fra autorità di vigilanza, fra governo, tesoro, Federal Reserve e SEC, che è l'equivalente della nostra Consob, quello che ha funzionato in questo weekend non ha funzionato per mesi e forse per più di un anno ormai. La ripartizione del mercato nella vigilanza fra banche pure affidate alla Fed e società quotate e banche di investimento affidate alla SEC si è rivelata del tutto superata dai tempi, ormai con i titoli derivati, con le cartolarizzazioni, con gli swap, i credit default swap, tutto quell'insieme di sigle che riassume l'estrema sofisticazione della finanza in questo momento, ecco, in questo intreccio di interessi le autorità non sono state in grado di mettere ordine fino a quando si è arrivato all'epilogo di vicende di dissesto aziendale come quella di Bear Stearns in precedenza e come quella di Lehman Brothers in questo weekend. Ma direi anche una cosa che abbiamo visto oggi con grande stupore. Fino a questa mattina sul sito delle grandi società di rating, cioè Moody's, Standard & Poor's e Fitch, risultava Lehman Brothers come A+, ovvero una società in ottima salute e tale da essere affidabile per i risparmiatori. Questo non vale soltanto per le società di rating, ma vale anche ad esempio per il sito Patti Chiari, che è dell'ABI, quello che dovrebbe raccomandare agli risparmiatori come comportarsi. Ebbene, ancora questa mattina i bond di Lehman Brothers erano classificati come investimento a basso rischio.
Tra l'altro ci sono tantissimi obbligazionisti, l'esposizione è per 155 miliardi se non sbaglio nei confronti degli obbligazionisti. Ovviamente prima verranno i creditori privilegiati e poi, se ci sarà la possibilità a tutti gli altri, quindi una grossa platea di risparmiatori che è esposta.
Non solo questo, e questo mi permette di fare un'altra precisazione, perché tutti si chiedono perché mai l'America non ha salvato Lehman Brothers. Non l'ha salvata proprio per quello che stai dicendo tu, ovvero si era puntando un po' sulla scommessa che il governo americano avrebbe salvato gli obbligazionisti di Lehman Brothers, come era avvenuto un po' per Bear Stearns,
sì.
Tutti vendevano azioni delle banche di investimento, in particolare di Lehman, per comprare i bond. In questo modo si era creata una sorta di bolla all'intorno, bolla di un'aspettativa di salvataggio che per il governo americano non era attuabile, proprio perché si sarebbe mandato un segnale di fate quello che volete, tanto poi è lì il contribuente che paga. E questa è un'equazione che andava spezzata.
Veniamo in Europa, perché fino adesso diciamo i grandi nomi sono caduti dall'altra parte dell'oceano. In Europa che cosa sta succedendo? Che cosa forse ancora non sappiamo?
Beh, innanzitutto noi abbiamo delle situazioni di forte crisi in Europa, che sono soprattutto quelle che riguardano le banche svizzere. UBS non è ancora uscita dal tunnel, l'abbiamo visto fra l'altro oggi che perdeva notevolmente, era un ribasso superiore al 15%. Ci sono anche le banche inglesi molto esposte, ma qual è la diversità della situazione europea? Innanzitutto l'Europa non ha delle investment banks pure e forti. Noi abbiamo delle banche che hanno all'interno una divisione di investment banking, cioè che opera sul mercato finanziario e non soltanto sul mercato del credito retail, mentre invece in America noi eravamo in presenza di entità pure, le investment bank, che lavoravano indipendentemente da un'attività di banca commerciale. Quindi diciamo così che l'attività retail sta costituendo, retail significa al dettaglio, sì, del risparmio, sta costituendo una sorta di paracadute che sta frenando la caduta delle banche europee. Questo è ancora più vero in Italia, dove non avendo investment banks se non Mediobanca, in questo senso, sì, le banche commerciali stanno perdendo meno delle altre.
Veniamo in particolare all'Italia. C'è un rapporto molto stretto tra alcune istituzioni, anche enti locali, e Lehman Brothers. Quali sono le varie ricadute?
Beh, certamente le ricadute sono notevoli ogni volta che c'è un fallimento di una banca. Quindi in questo senso dove dobbiamo andare a guardare? Questa è una banca di investimenti, non è una banca che dove si apriva un conto corrente.
Sì.
Quindi faceva da controparte alle grandi emittenti, alle istituzioni, in questo senso anche al Tesoro italiano, nelle emissioni degli Eurobond, nelle emissioni sul mercato dei capitali. Faceva da controparte, quindi sostanzialmente da garante. E che cosa significa? Significa che non c'è garanzia a questo punto su queste operazioni qua. Come ci si copre? Ci si copre con dei contratti che si chiamano contratti di hedging, ovvero di copertura da un rischio. Tutte le società italiane che operano sui mercati internazionali hanno dei contratti di copertura, proprio per evitare i rischi di cambio,
sì,
che salga o scenda il dollaro in modo imprevedibile. Lehman era una delle controparti principali, quindi che cosa sta accadendo in queste ore? Che società come Eni, Enel, Finmeccanica, ma tutte le grandi società chiudono rapidamente le posizioni con Lehman Brothers, la protezione con Lehman Brothers, per aprirla presso altre banche. Quali banche? Anche in questo senso vediamo il volo verso la qualità, cioè si fanno i nuovi contratti soltanto con le banche che hanno un'attività di retail, una protezione in più che a questo punto sta chiedendo il mercato per dare soldi al sistema finanziario.
Una curiosità che sicuramente si sono posti anche quanti tra coloro che ci stanno ascoltando: come mai, visto che la scorsa settimana Lehman Brothers capitalizzava poco più di 2 miliardi e mezzo, nessuno è andato a comprarsela? Anche gli istituti italiani avrebbero potuto permettersela, tutto sommato era una spesa sopportabile per una Unicredit piuttosto che Intesa San Paolo, anche se in tutt'altra affaccendata.
Ma perché sarebbe stato un acquisto al buio, per riassumerlo un po' in termini pokeristici? In questo senso uno avrebbe comprato un piatto, ma senza sapere poi all'interno che cosa avrebbe contenuto. Tant'è vero che Lehman Brothers oggi nel documento di bancarotta che ha depositato al tribunale fallimentare ha detto di aver bruciato 60 miliardi di dollari in titoli derivati per cercare di sostenersi nelle ultime settimane e che la posizione debitoria di esposizione complessiva sono 613 miliardi. Quanto di questi 613 miliardi siano liquidabili e monetizzabili è un punto interrogativo, anche perché gran parte si tratta di prodotti che hanno una variazione di prezzo giornaliera in un mercato in cui nessuno vuole mettere soldi, quindi perdono valore costantemente. Allora, acquistare Lehman Brothers nelle condizioni che esistevano la scorsa settimana e che esistono in parte ancora oggi era una scommessa al buio, perché non c'erano garanzie di future perdite molto ingenti nelle prossime settimane se il valore di quei contratti e prodotti che erano all'interno della banca avessero continuato a perdere valore. Ricordiamo che in Bear Stearns, quando fu comprata da JP Morgan, mesi fa, intervenne proprio la garanzia del Tesoro e della Federal Reserve, cioè dissero se perdono valore interveniamo noi. Non essendo stato fatto questo tipo di scelta in questa occasione, e ripeto, era molto difficile poter dare una seconda garanzia a meno di dare un segnale estremamente negativo al mercato, nessuno si è affidato di comprare quella banca.
Tu pensi quindi che non ci sia stata anche, come dire, una sorta di influenza politica nella scelta delle banche europee, in questo caso, di rimanere fuori, o comunque una difficoltà di entrare a questo punto nel mercato americano?
Io direi che la fragilità del momento è tale per cui nessuno in questo momento si sente di mettere delle fish su un tavolo che è estremamente incerto, dal quadro di regolamentatorio estremamente incerto, perché ricordiamo che in pochi mesi, poi un anno fa esistevano 5 banche di investimento, oggi ce ne sono 2. La sensazione che viene dai mercati finanziari americani è che di qui al prossimo anno potrebbe non rimanercene nessuno, ma non perché falliscono, ma perché vengono fuse all'interno di realtà del credito in grado di raccogliere denaro sul del risparmio al di là delle cartolarizzazioni, dei credit default swap e delle asset backed securities.
Relativamente al momento, che è sicuramente molto difficile, sentiamo quanto ha dichiarato, quanto ha detto Honorial Rubini, che è uno degli economisti più pessimisti, non da oggi, in generale sul mercato. Sentiamo.
È un disastro finanziario. Siamo nel mezzo di una dura crisi bancaria e finanziaria che non può che peggiorare. Qualche mese fa avevo previsto il crollo di alcuni operatori del sistema. La prima è stata Bear Stearns, a marzo. Oggi è il turno di Lehman, domani sarà la volta di Merrill Lynch, costretta a fondersi con la Bank of America. E non credo che Morgan Stanley e Goldman Sachs potranno restare a lungo indipendenti e quindi dovranno fondersi con istituzioni finanziarie maggiori. Non si tratta di una crisi legata soltanto ai mutui ad alto rischio, i subprime, ma anche ai cosiddetti prime, al sistema dei prestiti, al mercato immobiliare, a quello delle carte di credito, dei prestiti agli studenti e dei corporate bond. Ci sono state perdite per 3.000 miliardi di dollari e naturalmente la maggior parte di questi istituti è insolvente e ha dovuto ricorrere ad aumenti di capitale. Ma non è abbastanza, perché le perdite accumulate sono decisamente superiori alla loro capacità di accumulare capitale. Ecco perché tutte le banche dovranno essenzialmente unirsi ad altri istituti, altrimenti non sopravviveranno.
Alessandro, Rubini diceva quanto tu dicevi qualche istante fa, quindi le banche di investimento dovranno necessariamente
fondersi. Possiamo veramente dire la chiusura dell'epoca della finanza a sé stante, come variabile indipendente dal ciclo economico, io lo assumerei così.
Ma tu condividi quanto detto da Rubini, cioè che è tutto il mercato un po' appunto infettato da questo virus, che forse è partito dai subprime, ma in realtà poi si è espanso?
Ma una volta si diceva, io mi ricordo, i profitti si fanno in fabbrica, ci siamo dimenticati probabilmente di questo, abbiamo cominciato a generare profitti al di fuori della produzione, denaro di carta, quando diciamo che siamo stati bruciati 3.000 miliardi di carta, era denaro virtuale, quindi questa è un po' la situazione, tutto il sistema è infettato, probabilmente tutto il sistema si dovrà rifondere e soprattutto basare su nuovi meccanismi di creazione della ricchezza, anche con margini più bassi. Una volta, quando le banche di investimento avevano un ritorno sul capitale del 30%, tutti dicevano il sistema è ricco, poi ci siamo accorti che di quel 30% il 90% andava nelle tasche dei manager.
Insomma, come ricominciare un po' da capo, da zero.
Sì.
Staremo a vedere, grazie ad Alessandro Paterotti per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qui, grazie in redazione a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno. L'appuntamento con Focus Economia è rinnovato per domani. Arrivederci.
Radio 24. La passione si sente.